Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Il mondo e la vita sono pieni di tante cose belle. Esperienze belle, cose meravigliose, eccetera. Ma da quando Adamo scelse di peccare? Il mondo è anche pieno di malattia, di morte e tante altre prove e difficoltà. In questa vita ci sono le difficoltà dolorose. Ci sono tante prove che sono leggeri, che riusciamo a passare senza grossi problemi, ma ci sono altre prove che sono veramente massacranti, che sono pesantissimi, che sono così pesanti che sembrano più di quanto possiamo sopportare. Allora, oggi vorrei considerare insieme alcune verità dalla parola di Dio che ci aiutano ad avere pace e anche gioia in mezzo alle prove più pesanti che arrivano. Non è una questione di se arrivano, arrivano. Per poter superare le prove è essenziale ricordare delle verità fondamentali. Però non possiamo aspettare le prove per imparare queste verità. Devono essere già ben fondati nel cuore. Così quando arrivano le prove pesanti, queste verità saranno lì presenti, pronte ad aiutarci. Questa è la stoltezza di essere troppo pieni di cose, di non aver tempo. E allora arrivano quelle prove terribili e non c'è più la forza di attingere da un tesoro nascosto nel cuore. Noi stiamo vedendo una situazione di un uomo che sta morendo e stiamo vedendo in casa, per esempio, la moglie che, pur andando mesi senza dormire, quasi niente, aveva una grande fonte di ricchezza nel cuore e che riesce a tirare fuori da quella ricchezza. Perché il cervello non funziona adesso per mettere dentro un nuovo tesoro. Quindi oggi è il giorno di riempirti di queste cose. Se tu dici, ma sì, lo so, dovrei, ma ho tanto da fare, stai vivendo con stoltezza. Tu non è detto che Dio ti darà preavviso quando arriverà la prova pesante, dove se tu non hai tesoro sarà troppo tardi di provvedere questa ricchezza. Quindi oggi voglio darci qualche verità che servono veramente avere nel cuore oggi. Due verità di cui vorrei parlare oggi, ci sono tante, ma due sono. Uno, il Signore è vicino a noi se siamo in Cristo e non ci abbandonerà. Seconda verità, la prova passerà e saremo sempre col Signore. Voglio pensare a queste due verità. Il Signore è vicino a noi e la prova, qualunque sia, passerà e saremo col Signore. Per aiutarci a vedere queste due verità, guardiamo insieme alcuni brani che ci aiutano a guardare più a Dio. Un brano importantissimo è Filippesi 3, 20-21. Questo brano è da memorizzare e da mettere nel cuore. Questo brano non parla a tutti, parla a chi è ravveduto e ha creduto in Gesù Cristo. Quindi Filippesi 3, 20 e 21 parla a chi è diventato un figlio di Dio. Ci ricorda che siamo in Cristo. Allora leggo quello che dichiara. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Chi è salvato in Gesù Cristo è un cittadino del cielo. E quanto è importante ricordare questa meravigliosa verità. Noi che siamo in Cristo non apparteniamo più a questo mondo. Dio ci ha salvati dal mondo. E ora, pur vivendo ancora qui per un tempo, la nostra cittadinanza è nei cieli. Non solo, ma aspettiamo dai cieli il nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Egli ha promesso di venire per prenderci, per portarci con sé. Leggiamo che Cristo trasformerà il nostro umile corpo, rendendolo conforme al suo corpo glorioso. Questo egli può fare, perché è il Signore Gesù Cristo che ha ogni potere in cielo e in terra. Primo Tessalonicesi, impariamo che coloro che muoiono fisicamente, prima del ritorno di Cristo, andranno subito a stare con Cristo, e al ritorno di Cristo verranno con Lui, i loro corpi saranno risuscitati per primi, trasformati, riuniti con le anime, e poi le persone ancora in vita saranno rapiti nell'aria, i loro corpi trasformati, e saranno sempre con Cristo. Quindi, se tu sei in Cristo Gesù, allora, in qualunque prova terrena in cui ti trovi, è importante ricordare, io appartengo a Gesù Cristo, questa prova è temporanea, passerà, e io davanti a me cielo, perché la mia cittadinanza è là. Questo è temporaneo, questo è solo il viaggio, ma il viaggio finirà. Le prove che affronteremo sono tutte temporanee. Le benedizioni che Dio ha riservato per noi in Cristo non finiranno mai. Allora, perché a volte siamo così abbattuti nelle prove? E siamo, cioè siamo onesti, a volte siamo, tutto è nero. Noi siamo abbattuti quando dimentichiamo che le prove sono temporanee. Guardiamo le prove e come sembrano, perché non siamo lì ricordando le verità, la prova non vediamo fine, non vediamo dove finirà, e allora sembra che andrà avanti per sempre. Dobbiamo ricordare la realtà, no, non andrà avanti per sempre, finirà sicuramente. Ma potevi finire perfino con la morte. Qual è la vittoria? La morte non ha vittoria su di noi se siamo in Cristo. Perciò dobbiamo ricordare che anche la prova peggiore è come una notte di tenebre che, per quanto può sembrare lunga, finirà con che cosa? L'arrivo della luce della mattina. Questa è una meravigliosa realtà per chi ha Gesù Cristo. Certamente per chi non ha Cristo non è così. Per chi non ha Cristo, dopo la notte di tenebre non ci sarà la luce della mattina. Dopo la notte della prova arriverà una tenebra ancora più terribile. Le tenebre della condanna eterna, il tormento eterno per chi sarà giudicato senza Cristo. Ma per chi è in Cristo Gesù, la nostra cittadinanza non è qui. È nei cieli e da là aspettiamo Gesù Cristo. Gesù Cristo verrà per prendere i suoi. Quindi se tu hai Cristo, ricordati, ogni prova passerà. Io alla mia età ci sono tantissime prove passate, spesso neanche ci penso più. Se non succede qualcosa, è vero, ma prove terribili sono passate. Sono passate e queste prove passeranno. E mi troverò. E tu ti troverai, se hai Cristo, ti troverai con Cristo per l'eternità. Andando avanti in Filippesi, eravamo in 3, passiamo al capitolo 4. E troviamo un versetto molto incoraggiante che ci insegna come vivere in attesa di Gesù Cristo. Trovate con me Filippesi 4, versetto 5. Vi leggo Filippesi 4, 5. la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Questo versetto ci insegna che come dobbiamo vivere in questo mondo pieno di difficoltà, di ingiustizie, di prove di vari tipi. In più ci spiega il motivo per cui possiamo vivere così. Dobbiamo vivere con mansuetudine al punto che sia nota agli altri e possiamo vivere così perché il Signore è vicino. Allora, prima di tutto voglio dirvi che la parola mansuetudine qui non è la parola mansuetudine solita. In greco è tutta un'altra parola. Infatti forse non sarebbe il caso di tradurlo come mansuetudine. Si trova solo 5 volte nel Nuovo Testamento. Questa volta 4 altri, 3 dei quali viene tradotto come mite. E l'altro un uomo giusto, ma vuol dire giusto, mite, paziente. Infatti il suo significato è gentile o mite, paziente o moderato. Quindi il suo significato è abbastanza diverso di quella parola che solitamente viene usato tante volte per mansuetudine, sopportare le prove fidandomi di Dio. Questa è un'altra parola. E forse la cosa migliore è tradurlo come gentilezza e pazienza. Cioè descrive una persona che è sempre gentile, tratta bene gli altri, non si agita, è rispettoso in ogni situazione, non insiste sui propri diritti, piuttosto agisce in modo da promuovere il bene degli altri, con calma, senza agitazione, è moderato, non si lascia esagerare né qua né là, quindi gentile, mite e paziente. Nonostante le prove difficili che assillano, questa persona rimane tranquilla, gentile verso gli altri. Allora, chiedete anche purtroppo a mia moglie. Si può capire quando c'è molta pressione perché a volte sono meno gentile. Posso essere brusco. Questo è il contrario di questa parola. Questa parola parla che quando c'è tanta pressione, tante pesi, questa persona è tanto gentile e moderato e paziente. E Dio ci chiama a vivere così, non solo quando le cose vanno bene, ma sempre, al punto che questa gentilezza, mansuetudine scritto qua, sia nota a tutti gli uomini. Allora, quando è che noteranno? Non quando le cose vanno bene. E tutto va bene, quasi tutti sono gentili. Noteranno quando, in mezzo alle prove più pesanti, quella persona, solo quella persona, rimane gentile e paziente. Al lavoro, tante ingiustizie, tante cose non buone succedono uno dopo l'altro e tutti si agitano, tranne quella persona là. Tutti noteranno. E Dio ci chiama a vivere così. Perché così saremo luce nel mondo. Vi leggo 2 brani, Matteo 5, 14 e 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Essere mansueti o pazienti e gentili ci fa essere luce per il mondo intorno a noi, perché così vedranno Cristo in noi. Filippesi 2, 14, 15 ci parla di come essere luce nel mondo. Filippesi 2, 14, 15. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alto la parola della vita. Volta dopo volta la Bibbia ci insegna, Dio tramite la Bibbia, a vivere in modo che il nostro comportamento sia noto a tutti e porti gloria a Dio. Essendo luce dipende molto da come ci comportiamo nelle difficoltà e davanti alle ingiustizie della vita. Come dico, quando tutto va liscio, di solito anche i cattivi sono in buon umore. E quando ci sono tante ingiustizie, che la nostra luce risplende. E allora il versetto, leggo di nuovo, la vostra mansuetudine, gentilezza, pazienza, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Nota a tutti gli uomini. Dovremo agire con mansuetudine, pazienza, gentilezza con tutti. Dovremo essere gentili con tutti, iniziando con quelli di casa e poi allargando il cerchio a quelli di fuori. Chiaramente, nel darci questo comandamento, Dio sapeva benissimo che tante volte nella vita avremo prove difficili, avremo ingiustizie da subire, avremo difficoltà pesanti. Nonostante questo, Dio ci comanda di vivere in tal modo che la nostra mansuetudine, gentilezza, pazienza sia nota a tutti gli uomini. Ovviamente, sarà notato di più quando le situazioni sono difficili. Questo è il momento in cui possiamo brillare più di qualunque altro momento. È proprio quando subiamo ingiustizie, quando le situazioni sono pesanti, quando le cose vanno male e poi male ancora e con ancora peggio, allora la gente nota la nostra mansuetudine, la nostra pazienza, la nostra gentilezza. Ma come possiamo agire così bene quando le cose vanno male? Scusate, non è facile. Come possiamo agire così? Come possiamo avere mansuetudine e gentilezza e pazienza quando dentro siamo tutti agitati perché ci troviamo nella dura, dolorosa prova? Allora, se siamo agitati dentro, non possiamo vivere così. Questo non parla di un comportamento esterno, parla di un comportamento del cuore che si esterna. La chiave di poter ubbidire a questo comandamento, come tanti altri comandamenti, è di guardare a Cristo Gesù e trovare in Lui la forza che ci serve. Gesù Cristo è la forza. Se cerchiamo di essere gentili e pazienti e mansueti per conto nostro, non ce la faremo. Invece, se camminiamo per fede, guardando veramente a Cristo, troveremo in Lui la forza per seguire la sua parola, compreso questo comandamento di essere così mansueto o paziente che è gentile che gli uomini noteranno. Infatti è l'ultima parte di questo versetto che è la chiave. L'ultima parte di questo versetto, Filippesi 4:5. Vi leggo ancora. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Il Signore è vicino. Questa è una verità preziosa e fondamentale da ricordare e ha due sensi diversi, entrambi chiari nella Bibbia. La Bibbia mette enfasi su tutti e due, quindi parliamo di tutti e due. Il Signore è vicino, vuol dire il Signore è vicino a te, non fisicamente, ma di presenza sì, e resterà con te sempre, non ci abbandonerà. In mezzo alle prove più profonde, il Signore è proprio con noi. In mezzo, quando camminiamo in mezzo alle fiamme, il Signore è con noi e resterà con noi. Quando siamo accusati falsamente, il Signore è con noi e ci giustifica. Il Signore rimarrà con noi. La Bibbia è piena di versetti che ci ricordano che Dio è con coloro che camminano umilmente davanti a Lui e lo guardano con fede. Imbarazzo della scelta. Vi leggo uno, ma ce ne sono tantissimi. Salmo 145:18. L'Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. È vicino a chi lo invoca in verità. È vicino a noi, non ci lascerà non ci abbandonerà. Ebrei 13, 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Il Signore è il mio aiuto, non avrò timore. Quando ricordiamo, non sappiamo, quando ricordiamo che Dio è con noi, possiamo avere pace e così possiamo essere gentili e pazienti, mansueti in qualunque situazione. Questo è perché non dovremo mai affrontare una situazione da soli. Uno dei nostri sbagli più grandi e più comuni è che dimentichiamo, a livello pratico, dimentichiamo che il Signore è con noi. Guardiamo alla difficoltà, affrontiamo le ingiustizie, focalizziamo sui problemi. Come parli tu quando ti trovi davanti a una situazione pesante, o dentro di te o con altri? Come parli? Parli più del problema o del fatto che Dio è con te? Ma non so cosa faccio, ma non è giusto, quanto è pesante, ma perché me? Perché dura, non finisce mai, non so se riesco ad andare avanti. Cosa dici? O parli del fatto che Dio è con te? Se guardiamo alla grandezza dei problemi e alla nostra debolezza e guardiamo poco a Cristo, per forza ci agitiamo, ci turbiamo e abbiamo ansia. Per forza. E diventiamo cattivi. Invece, quando ricordiamo attivamente che il Signore è vicino a noi e guardiamo a Lui e ricordiamo le sue promesse, e quindi di cosa parliamo in quei momenti? Parliamo del Signore, parliamo dei Suoi promessi, delle Sue promesse. Oh, Signore, grazie, Tu non mi abbandonerai, grazie, questa prova è sotto il Tuo controllo, grazie Gesù, Tu hai ogni autorità, ogni potere su tutto, su queste situazioni Tu hai potere e autorità. E tu farai cooperare tutto il mio bene. Signore, ti lodo, ti ringrazio. Se scegliamo di guardare alle verità, allora possiamo avere pace, vera, profonda pace in mezzo alla prova più profonda. Se tu sei un figlio di Dio, allora io ti dichiaro, sull'autorità della parola di Dio, il Signore è con te, è vicino a te e non ti lascerà mai. La frase il Signore è vicino ha anche un altro significato nella Bibbia. Il Signore è vicino nel senso che Egli è vicino a tornare. Tornerà presto per prendere i suoi e giudicare il mondo. A volte questa vita sembra lunga, ma in realtà la vita è solo un vapore. Ben presto arriveremo tutti alla fine di questo pellegrinaggio, ben presto. Se noi che siamo credenti moriamo, andremo a Cristo e così saremo con Cristo fra poco tempo. Lui è vicino in quel senso. Oppure, se restiamo in vita finché Gesù ritorna, ritornerà presto alla luce dell'eternità. Quindi, in un modo o l'altro, quel giorno che vedremo il Signore faccia a faccia, è vicino. Siamo nella notte delle prove e ben presto arriverà la mattina e resterà sempre giorno. La Bibbia parla continuamente del ritorno del Signore. Questa realtà dovrebbe cambiare come viviamo e come affrontiamo le difficoltà. Vi leggo Ebrei 10, 24-25, che ci esorta a camminare alla luce della realtà che il giorno del Signore, il giorno di Cristo, è vicino. Vi leggo Ebrei 10, 24 e 25. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci all'amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi, avvicinarsi il giorno. Visto che il giorno in cui Gesù arriverà è vicino, dobbiamo incitarci ed esortarci a vicenda sempre di più a vivere alla luce di quel giorno, facendo buone opere e amandoci gli uni gli altri. Un altro versetto che ci parla di come vivere, basati sul fatto che il ritorno di Cristo è vicino, è Giacomo 5,8. Giacomo 5,8. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Quando ricordiamo costantemente che la venuta del Signore è vicina, questo rinfranca i nostri cuori e ci permette di avere pazienza anche in mezzo alle prove difficili. Gesù Cristo sta per ritornare, per portarci nella nostra vera patria, perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Da dove aspettiamo il Signore Gesù? Tu pensi a questo. Tu pensi al ritorno di Cristo, perché noi non sappiamo ogni mattina, non sappiamo se sarà quel giorno, o che ritornerà, o che mi porterà. Può essere in qualunque momento. Ed è buono ricordarci tutti i giorni. Quando Gesù ritornerà, non solo trasformerà i nostri corpi in corpi gloriosi che abbiamo già letto, ma giudicherà il mondo. Giudicherà i non credenti, quelli senza Cristo, e saranno mandati al lago di fuoco. Giudicherà noi che siamo credenti per determinare la nostra ricompensa eterna. Ricordare che Gesù verrà presto è uno stimolo ad avere pazienza e gentilezza con altri, sapendo che dobbiamo rispondere a Cristo per il nostro comportamento. Ricordate, per esempio, 1 Pietro 4, 10-11, che parla che abbiamo tutti i doni spirituali. E cosa servono? Dobbiamo mettere al servizio degli altri i doni che abbiamo ricevuto. Ricordate? Dobbiamo mettere al servizio degli altri. La vita cristiana è di amare gli uni gli altri usando i nostri doni per edificare gli altri. La vita cristiana non è di andare in chiesa per attingere e tornare a casa per vivere la mia vita. La vita cristiana è di investire gli uni negli altri. Questo richiede tempo, richiede impegno, richiede sacrifici. Ma dobbiamo ricordare, il Signore sta per venire e quello che conta è di portare frutto per la sua gloria, e frutto posso portare esercitando i miei doni spirituali per edificare gli altri e annunciare Cristo a quelli che non lo conoscono. Quindi, ci aiuta tantissimo a superare le difficoltà quando ricordiamo che Gesù è vicino a noi. Perché sappiamo che quando Gesù ritornerà, ogni prova finirà. Questo ci aiuta a superare, sopportare con gioia e con pazienza tutto quello che la vita ci porta. Il Signore ci è vicino. Ci è vicino di presenza e ci è vicino nel tempo. E così Dio ci comanda a vivere tenendo presente e ricordando sempre che Gesù è vicino a noi e che il suo ritorno sarà presto. Tenere questo in mente tutti i giorni ti trasforma la vita. Tenere questo in mente ci permette di avere pace in mezzo alle prove più profonde. Quando ci troviamo in mezzo a situazioni difficili e pesanti e dolorose, possiamo avere pace se guardiamo a Cristo. Volta dopo volta troviamo brani che ci parlano di guardare a Cristo. Giovanni 14,1, l'Evangelo di Giovanni 14,1, Gesù stesso ci dichiara questo. E lui dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Possiamo avere un cuore tranquillo, non turbato, in mezzo alle tempeste della vita, quando guardiamo a Dio, che sarebbe il senso di avere fede. Oh Signore, tu sei con me, tu sei in controllo. Credete in Dio, credete anche in me, ricordando che Lui è in controllo, che non ci abbandonerà, che fa cooperare tutte le cose per bene, addirittura Romani 8:28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Non dobbiamo agitarci in mezzo alle prove, ma non è giusto, perché a me? Non dobbiamo. Dio è in controllo. Il tuo datore, il tuo vicino, qualcuno in famiglia ti tratta male in modo ingiusto, ti crea grossi problemi. È perché Dio ti ha mandato quella prova. Dio è in controllo. Lui sa quello che fa. Un altro brano che ci insegna come vivere è 1 Pietro 5, 6 e 7. Questo è un brano importante, che ci insegna a fidarci di Dio e perciò di umiliarci sotto la sua mano. Tu sai quello che stai facendo, Signore. Infatti vuol dire quello. Leggiamo 1 Pietro 5, 6 e 7. Umiliatevi. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Cosa vuol dire umiliatevi sotto la potente mano di Dio? Vuol dire accettare che quello che ti sta succedendo viene da Lui. La mano di Dio, Lui sta gestendo la tua vita. La provvidenza di Dio ti ha portato quella situazione, quelle persone che hanno peccato contro di te, quelle ingiustizie, quelle malattie, quelle sofferenze. Dio sta gestendo tutto. Umiliati sotto la sua mano potente. Signore, mi fido, no? Ma perché? Ma perché? Quello non è umile. Io sto sfidando Dio, perché hai permesso questo? No, mi umilio. Signore, tu sai quello che stai facendo e tu mi ami. E tu stai gestendo per il mio bene. Capisco? No, non capisco, ma mi fido di te. Accetto quello che la tua mano mi dai, mi dà, Signore. Possiamo avere fede in Dio quando ricordiamo questa verità che questo brano ci dice: Dio ha cura di noi. In mezzo al peggio che può succederti, Dio ha cura di te. E tu puoi dire: io non capisco, ma tu hai cura di me. E questo fa parte della tua cura. Può un bambino piccolo che deve avere chemioterapia e radiazioni e un intervento ed essere pieno di tubi, può quel bambino 3 anni capire tutto quello che i medici fanno? È capace di capire, perché questo flebo che gli fa tanto male, che è chemioterapia, può capire perché la radiazione che lo brucia, lo lascia con bruciore, può capire lui? Ha la capacità intellettuale di capire? No, no, assolutamente no. Ma lui può avere fede? Lui può fidarsi ai genitori che gli spiegano: senti, questo è per il tuo bene. Ti farà tanto male, ma servirà per curarti. E lui può dire: non sembra così ai miei sensi, ma mi fido di loro, perché so che mi amano. Allora, se un bambino può fidarsi dei suoi genitori, che sono umani, quanto di più posso fidarmi di Dio? Perché dice: Egli ha cura di voi. Umiliatevi sotto la sua mano potente. Lui sa quello che sta facendo. È il grande medico della tua vita. Non dobbiamo tenere i pesi per noi stessi. Possiamo gettare ogni peso su di Dio, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine. Egli ha cura di voi. Grazie a Dio per questo. Grazie a Dio per questa verità. Io non capisco quello che Dio fa nella mia vita, ma io so che è Dio che fa. E fa nella tua vita, se tu hai Cristo. Smettiamo di dubitare Dio. Smettiamo di lamentarci contro la provvidenza di Dio. Smettiamo di alzare il pugno contro Dio. Umiliamoci sotto la potente mano di Dio, dicendo: Signore, grazie che hai cura di me. Getto su di te ogni mio peso e sollecitudine. Questa verità ci porta ad un brano dove voglio chiudere. Ci vuole. Che sarebbe Filippesi, capitolo 4, versetto 6. Alla luce delle verità che abbiamo già visto, tenendo in mente che Dio è in controllo di tutto, che non ci lascerà, che ci è vicino, che le prove finiranno ben presto e saremo con Cristo. Allora, alla luce di tutto quello, leggiamo Filippesi 4, 6. E questo è per quel mentre siamo qui, mentre le prove ci sono, mentre i nostri cuori sono afflitti perché Dio ci toglie via uno caro a noi o ci lascia qualcosa di pesante. Filippesi 4, 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e supplica, con ringraziamento. Qualunque sia la tua situazione, adesso e qualunque sarà la tua situazione un domani, tu puoi, se hai Cristo, tu puoi riposarti nel Signore per poter avere pace anziché ansietà. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Questo perché tu puoi sapere e ricordare che il Signore è vicino a te ed è in controllo di tutto e ha cura di te e ritornerà presto e le prove finiranno e ti porterà con sé. Perciò in mezzo alla prova e alle difficoltà non devi avere ansietà. Piuttosto, in ogni situazione puoi rendere noto a Dio le tue richieste con preghiere e suppliche. E Dio ti curerà. Dio cura sempre i suoi figli. Ricordate che insieme alle richieste è importante ringraziare Dio. Il versetto dichiara di rendere noto a Dio le nostre richieste con ringraziamento. Possiamo ringraziare Dio in ogni situazione, non per ogni situazione. Bella differenza, è una preposizione che cambia. Posso ringraziare Dio in ogni situazione, non sempre per la situazione. Per esempio, non posso ringraziare Dio per certi mali, certi peccati che mi vengono, non per il peccato che mi arriva o il male, ma posso ringraziare Dio in quel male per la sua cura. E per la sua presenza e per il suo controllo sovrano sulla situazione, che porterà quella situazione a cooperare al mio vero bene eterno. Possiamo sempre ringraziare Dio perché non ci abbandona. Possiamo ringraziare Dio che non permette mai le prove sbagliate o quelle troppo pesanti per le forze che ci dà. Possiamo ringraziare Dio che non permette che le prove durino oltre al tempo in cui sono utili. E tante altre cose. Il fatto che Dio ci comanda ad accompagnare ogni richiesta con ringraziamento è un ricordo che le prove sono temporanee, mentre la cura di Dio è eterna. Quindi, quando le difficoltà della vita ci aggravano e sono un terribile peso, portiamo questo peso al Signore, perché Egli ha cura di noi. Facciamo notare a Dio quali sono le nostre difficoltà e poi aspettiamo la sua cura perfetta, con il suo tempismo perfetto. Chiediamo a Dio che cosa? Non chiedete, oh Signore, togli questa prova, no, è la preghiera sbagliata. Tu puoi dire, Signore, se è la tua volontà, togli questa prova, ma poi non mancare di pregare le cose giuste. Cioè, Signore, dammi pazienza. Fortifica la mia fede, Signore. Farmi conoscere di più il tuo amore che sorpassa la conoscenza. Fammi conoscere la tua potenza all'opera in me. Ricordami che tu sei sovrano. Ricordami che questo passerà e nel frattempo tu non mi abbandonerai. Ricordami che coopera al mio bene eterno che io ti loderò per tutta l'eternità per quello che stai facendo adesso. Io non capisco adesso, ma capirò un domani. Signore, io ti prego questo. Togli via la prova quando tu sei pronto a togliere via la prova, ma nel frattempo insegnami in questa prova. Fortificami in questa prova. Dammi più fede in questa prova. Dammi pazienza e rispettare il tuo tempo. Fammi conoscere il tuo amore in questa prova. Questo è quello che ti chiedo. E tutto quello che noi chiediamo, secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. 1 Giovanni 5. E poi insieme alle richieste ringraziamo Dio. Ringraziamo Dio abbondantemente. Quando noi ricordiamo che il Signore è vicino e che il suo ritorno è vicino, quando ricordiamo che Egli ha cura di noi, quando abbiamo fede che Egli è sovranamente in controllo dei dettagli che mi stanno succedendo e che fa sì che tutte le cose cooperino al bene, non dobbiamo più avere ansietà in alcune situazioni. Piuttosto, in ogni prova, per quanto sia pesante, possiamo in quella prova rendere nota a Dio i nostri bisogni, accompagnati da tanti ringraziamenti. E quale sarà il risultato? Quale sarà il risultato quando in mezzo alla prova scelgo di ricordare le verità di Dio? È una scelta. Io posso scegliere, sapete che nella carne troviamo piacere lamentarci. La carne ama lamentarci. E sapete perché? Perché la carne ama lamentarci? Pensate a questo. Cosa sta sotto? Attirare l'attenzione su di sé e questo perché orgoglio. Io credo di meritare meglio di questo. Lamentarmi è una dichiarazione, io meglio meriti di questo, perché mi è successo questo. Io non merito questo, merito di meglio, perché mi è successo questo. Questo è lamentarmi. Uno che sa di meritare il male e arriva a lui. Ricordate la parabola dei operai dei vari ore? Quelli che sono stati scelti, chiamati l'undicesima ora, hanno lavorato un'ora e arrivano per primi ad essere pagati e vengono dati la paga di una giornata intera. Se fossero dati la paga di mezza giornata, avendo fatto un'ora solo, e capendo che non c'era possibilità di trovare lavoro, invece vengono assunti. Se avessero ricevuto la paga di mezza giornata, sarebbero stati contenti o scontenti se avessero tenuto in mente la realtà della situazione, sapendo che non c'era nessun lavoro e questo ottimo, buono padrone venuto in piazza all'undicesima ora, alle 17, chiudeva tutto alle 18, ha detto venite nei campi e vi pagherò il giusto. E loro aspettavano paga di un'ora e gli dicevano paga di 6 ore. Se fosse così, come avrebbero reagito? Wow, grazie, grazie, grazie. Non si sarebbero lamentati. Perché sapevano di meritare di meno. Quando noi ci lamentiamo, è una dichiarazione a Dio con pugno alzato. Io merito di meglio di questo. Chi sei tu che mi dai solo questo? E questo, fratelli, è un grave peccato. È un grave peccato. Ma io non dico mai a Dio. Lamentarti è lamentarti contro la provvidenza di Dio, quello che ti ha dato. Ma quando noi ricordiamo che noi non meritiamo il bene e che ogni bene che riceviamo è una grazia, e quando ricordiamo che il male che riceviamo è un bene in quanto è uno strumento per farci del bene, non ci lamenteremo mai. Piuttosto avremo pace. Infatti, stavamo leggendo non Filippesi 4:7, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento, risultato, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e, la vostra mente, e le vostre menti in Gesù Cristo. Quando portiamo i nostri pesi a Dio, umilmente fidandoci della sua cura perfetta, e aggiungiamo ringraziamento, che vuol dire che riconosciamo le benedizioni di Dio, allora arriverà nel profondo del nostro cuore e nella nostra mente la pace di Dio. Questa pace è così profonda e immensa che, come dice qui, sorpassa ogni intelligenza. In altre parole, è una pace che va oltre il ragionamento umano, in quanto anche se le circostanze sono terribili, e umanamente uno non potrebbe mai avere pace, questa persona qui ha una pace profonda. È una pace divina, che ha il suo origine non in noi, ma in Dio, non nelle circostanze. E Dio metterà questa pace nel nostro cuore. E notate che questa pace sarà così profonda, perché è divina, che custodirà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo. Farà la guardia, è un termine militare questo, custodirà, proteggendo il nostro cuore e le nostre menti. Questo non è una pace umana, questo è da Dio. È una cosa meravigliosa quando la pace di Dio custodisce il tuo cuore e la tua mente. Allora si può dormire tranquillo, si può avere un cuore calmo durante il giorno, senza essere assalito da mille pensieri. Quindi, quando ci troviamo in una prova, quando tu ti trovi in una prova, dove guardi? Cosa fai? Cominci a vomitare fuori il tuo orgoglio, lamentandoti, ma perché, perché, perché? Che vuol dire io merito di meglio. Vomiti fuori il tuo orgoglio e hai agitazione e cattiveria e paura e ansietà. Oppure ti umili davanti a Dio. Signori, tu sei in controllo. Io guardo a te. Non so quello che stai facendo, ma tu sei in controllo. E non so come finirà, perché siamo tutti destinati a morire. E Dio deve diversarci da questa vita prima di portarci via. E tu sai quello che stai facendo e cooperare al mio bene. Io ti lodo, Signore, che tu sei in controllo. Ti ringrazio che tu sei vicino a me. E che tu hai ogni potere in cielo e sulla terra. Questa situazione mia è sotto il tuo controllo. Cosa fai quando ti trovi nelle prove? Come reagisci? Dove guardi? Io voglio la pace di Dio. Io voglio la pace di Dio. Le prove ci arrivano a tutti, eh? Io voglio la pace di Dio. E io voglio dare gloria a Dio. La battaglia non deve essere nostra. Sarà Dio a custodirci. La nostra responsabilità non è di superare la prova, la nostra responsabilità è di scegliere dove guardare. La nostra responsabilità è di umiliarci sotto la potente mano di Dio, gettando su di Lui ogni nostra sollecitudine, perché Egli ha cura di noi. Questa è la nostra responsabilità. Quanto più facile che io non devo risolvere il problema o superare la prova, io devo guardare a Dio con umiltà e con fede. E sarà Dio a curarmi e portarmi oltre questa prova e ogni altra prova. E allora, alla luce di tutto questo, ringraziamo Dio che in Cristo possiamo affrontare ogni prova e ogni difficoltà con pace nel cuore, perché Dio ha cura di noi ed Egli è in controllo. Ricordiamo che il Signore ci è vicino, se siamo in Cristo, vicino a noi qua e vicino a ritornare e prenderci o chiamarci a sé. Certamente ci sono prove pesanti. Questo non presume che non ci siano, anzi presume che ci sono prove terribili. Ma la grandezza di Dio, la potenza di Dio, la presenza di Dio, la pace di Dio, la cura di Dio L'amore di Dio è più grande di qualsiasi prova. Il nostro Signore non ci abbandonerà mai. Egli sarà sempre vicino a noi finché non ci porta vicini a Lui. Egli ha cura di noi, avrà cura di noi e completerà la sua buona opera in noi. Portiamo ogni peso a Lui, gettiamo ogni preoccupazione o sollecitudine ai Suoi piedi, gettiamo ogni ansietà a Lui, perché Lui ha cura di noi, fidiamoci di Lui. Il nostro cuore può avere pace anziché essere turbato, perché Dio è in controllo. E così possiamo conoscere la pace che sorpassa l'intelligenza. Questo è valido solamente per chi ha Gesù Cristo. Chi non ha Cristo non ha l'appoggio di Dio, non ha il controllo di Dio che porta bene da tutte le prove. Chi è senza Dio si trova nelle prove e anziché sperare nel miglioramento, la vera speranza sarà quello di un tormento eterno. Quindi è importante correre a Cristo. Ma se tu hai Cristo, non portare i pesi che non sono per te. Gettiamo ogni peso ai piedi di Cristo. Fidiamoci di Lui e conoscerai la pace di Dio. Preghiamo. Signore, chi siamo noi che possiamo pregare a te? Chi siamo noi che tu hai cura di noi? La risposta a quella domanda è che noi non siamo nessuno per conto nostro, ma siamo preziosi per te perché tu hai scelto di renderci preziosi. E quante volte siamo caduti, e quante volte non abbiamo guardato a te, e quante volte con orgoglio ci siamo lamentati come se meritassimo meglio di quello che ci hai provveduto. Perdonaci, perdonaci. E ti ringrazio che in Cristo Gesù c'è perdono. E ti ringrazio che tu sei sovranamente in controllo di tutto. Oh Padre, aumenta la nostra fede. Perdonaci per le tante volte che non abbiamo guardato a te. Fortifica la nostra fede. Ricordaci che tu sei vicino e ti ringrazio per questa verità, che tu sei vicino. Ti lodo e ti ringrazio che sei sovrano e stai coordinando il tutto per il nostro bene eterno. Grazie, Padre. Aiutaci a ricordare gli uni gli altri di questo. Aiutaci a serbare queste verità nel nostro cuore in modo che quando arrivano le prove più pesanti avremo da tirare fuori un tesoro di verità. Continua la tua buona opera. Glorificati in noi. E noi aspettiamo quello che hai per noi, sapendo che è giusto e perfetto, e sapendo che per grazia finirà con entrare nella tua presenza per sempre. Grazie. Tutto per mezzo di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.